come state? Buonasera. Oh, che giornata. Quando esce il sole tutto sembra meno complicato. Non so se anche per voi vale questo algoritmo, ma io proprio cambio d'umore, ma da un momento all'altro nuvole ucciderei tutti e tutto. Sole, ma che bello, vogliamoci bene. La vita è bellissima. Giovedì 4 aprile, come state, miei piccoli disagiati e disagiate del mio cuore? Spero tutto bene, qua tutto bene. Ecco un'altra puntata di Manie di Protagonismo su Radio Parma, 102-104 le frequenze FM, ma anche dalla fantastica nostra app, quella che potete trovare andando su qualsiasi smartphone, il vostro spero, non andate a usare quello degli altri, ecco, e dove potete trovare appunto l'app di 12 TV Parma o Radio Parma, e da lì ascoltarvi proprio tutto, tutto lo streaming, la TV e anche le puntate precedenti che noi vi agevoliamo in podcast, così se vi siete persi qualcosa dei giorni precedenti potete recuperarlo con agilità, e so che tanti di voi lo fanno, quindi questo saluto mio di adesso è speciale per quelli che e quelle che la puntata se l'ascoltano in differita, in versione podcast, perché so che siete in tante e vi vogliamo bene assai, perché anche se non potete magari in tempo reale quando siamo on air, poi recuperate tutte le puntate e ci fa molto piacere. Oggi è giovedì, per un attimo abbiamo rischiato di non avere il nostro Luca Semeraro, ma solo per questioni di organizzazione personale, vita privata, insomma cose importanti, però alla fine è andata che ce l'avremo e con lui, come tutti i giovedì, affronteremo Salutava Sempre, che è la nostra rubrica, lasciatemi dare questo nome, rubrica del giovedì in cui ci aggiorniamo sulla cronaca, sul true crime, seguendo un po' il fil rouge di chi l'ha visto, ma poi abbiamo deciso anche di dare aggiornamenti nostri, perché ci sono tante volte che chi l'ha visto tratta sempre i soliti casi e a volte non ci sono aggiornamenti, quindi noi, scusate, ogni tanto poi freniamo e quindi vogliamo sapere invece tra tutti i casi che ci sono, no, che in questo momento nel nostro paese e non solo, allora abbiamo arricchito la rubrica di questi aggiornamenti. Cominciamo con la musica di Central Sea e la sua I Will, rassegna stanca as usual, e poi Salutava Sempre. Forte, inesorabile. Mi ha scritto Luca che è già pronto a collegarsi, che è la cosa più gay che mi abbia mai sentito fare, ma credo le Lollipop di averle già suonate in diverse occasioni con grande entusiasmo, why not? Comunque, velocemente, rassegna stanca, così appunto poi ci colleghiamo con Luca, che fremo dal chiacchierare con lui e avere tutti gli aggiornamenti su True Crime, anche se ieri sera l'ho seguito, chi l'ha visto vi dirò. Rimango dell'idea che qua ci vuole una botta di vita, c'è sempre sto mood. Comunque, Carla Bruni è stata a Belve e dice la replica della madre, io assente, l'ho educata a libertà e con libertà. Strano che una madre boomer dice non si prende le responsabilità della sua educazione della figlia. Processo in Pagnatiello, a proposito di Salutava Sempre, i medici legali, 37 coltellate contro Giulia Tramontano, colpita alle spalle, non ha potuto urlare. E qua chiudiamo la parentesi, perché poi mi arrabbio. José Andrés, lasciate che la popolazione possa avere cibo. Capo Plaza sbarca su Fortnite con il suo nuovo album Ferite. Fedez, Leone e Vittoria in versione Baywatch a Miami, perché giustamente non è che li può portare, che ne so, no, in Liguria, Miami, per la prima vacanza da papà single, che continua a non capire se significa che sono ufficialmente lasciati, perché il titolo era Papà Single, per me non è, cioè una cosa è papà da solo coi figli, un'altra è papà single. Abbiamo addio a Gaetano Pesce, icona di un design giocoso e mai banale. Carlotta Ferlito, non vedo l'ora che il dolore di mamma possa smettere di esistere. E ancora finanziare il Servizio Sanitario Nazionale per difendere il diritto alla salute, l'appello degli scienziati italiani. Ho letto diversi articoli e diversi titoli che parlano di un allarme sanità. Come si mangia da Autem, il ristorante del momento a Milano, non lo so, perché io non spenderei mai quei soldi per mangiare fuori, anche se ce li avessi e non ce li ho. Enrico Bartolini sposa Roberta Morise, chi sono? Non lo so. E andiamo avanti. Le ombrelline restano in MotoGP, vietarle sarebbe un gesto contro le donne. Ok. Questa è una bella notizia. Settimana corta, alla Camera le proposte di legge. Quante aziende già la fanno in Italia? Questa sarebbe veramente un passo verso una maggiore civilizzazione. Shakira e Lucien La Viscount si frequentano, ma gli amici di lei sono preoccupati. Michael Douglas scopre di essere parente di Scarlett Johansson. E why not? E ancora Francesca De André condannata a 3 anni l'ex compagno che la picchiava. Ero a terra e gli urlavo fermati. Con questa io chiuderei la rassegna stanca. Ci ascoltiamo Liam Gallagher e John Squire e poi ci colleghiamo con Luca per salutare sempre. Non posso fare a meno di pensare ai Kula Shaker quando sento questa Just Another Rainbow di Liam Gallagher con John Squire. Luca!
Buonasera Valentina, buonasera Kila Vissers.
Buonasera, allora io non volevo dirlo perché ovviamente quello che tu saresti andato a fare è di oltremodo importante. Però quando mi hai detto no, non ci sono, però no, sì, ci sono, volevo dirti che hai giocato un po' con i miei sentimenti.
No!
No, allora adesso senza scendere nel dettaglio, Luca ha avuto delle questioni personali che sono tutte a posto, lui sta bene, non dovete preoccuparvi assolutamente, però avrebbero richiesto appunto la sua presenza, o meglio la sua ansia aveva richiesto sì. La sua presenza, non tanto, perché la persona interessata secondo me era proprio molto più scialla a dire il vero.
Sì.
Quindi ieri mi è arrivato l'input del no Vale, perché domani guarda, allora alla fine poi si è spostato tutto, quindi non credo che ci sarò, perché io ovviamente ho detto sì certo, figurati, perché quando si tratta di certe cose. Poi oggi mi ha detto no, ci sono e volevo dirti appunto, però non giocare, don't play with my feelings like that, please, per favore. Cambia tutta la giornata.
Va bene, io volevo lanciare un appello invece, sì. Proprio perché hai trasmesso Batte Forte poco fa.
L'ho trasmessa per te, pensando a te. Grazie. E non solo, l'ho fatta inserire dalla Simo pensando a te, perché un giorno tu me ne hai parlato e ho detto ma come, non ce l'abbiamo? E quindi è stata
perché l'ho cantata tutta, infatti a distanza di anni la so ancora tutta a memoria. Volevo lanciare un appello perché deve arrivare quel momento in cui un artista con coraggio alla serata delle cover a Sanremo mi porta Batte Forte.
Credo anch'io.
Perché ce lo meritiamo.
Credo anch'io.
Ce lo meritiamo.
Pensavo quest'anno sarebbe stato quello giusto, che qualcuno, cioè perché il mood è talmente più rilassato ormai, c'è cioè un Sanremo molto goliardico.
Sognavamo un po' la Sed che cantavano Batte
bravo,
Forte, lo
bravo.
So.
sì, c'era talmente tanto un'offerta, come si dice, ampia, no? Di tipologie di cantanti,
sì.
Che un po' ci ho sperato, o Batte Forte o Down Down Down, che anche
sì.
È un grandissimo classico della musica italiana, ma in inglese, così. Però le Lollipop andrebbero celebrate, anche perché loro sì. Sono ancora in attività tra di loro, se non sbaglio.
Sì, perché nel frattempo poi, insomma, ad esempio Dominic ha deciso di fare la solista e si è affermata in Belgio, perché
ecco,
lei era italo-belga,
per
quindi
esempio.
In realtà si è affermata poi in Belgio, e credo che abbia percorso la carriera da solista anche Roberta Ruiu, quindi poi sono rimaste solamente in tre.
Allora, diciamo che potrebbe gratificare nello specifico una demografica molto precisa, però un po' ce lo meritiamo. Sarebbe un po' come quando hanno fatto T'appartengo cioè come quando Ambra ha ricantato T'appartengo, adesso non mi
esatto.
A X Factor,
quindi due edizioni fa, sì,
ce lo meritiamo, sì. Un pensiero la buttiamo lì adesso che è aprile, cantautori, cantanti, gente, management, avete tempo fino a febbraio dell'anno prossimo di cioè di questa che dice che no, dell'anno prossimo, sì, di progettare questa cosa.
Sì.
Dunque, vabbè, tu non hai seguito, so per certo, non so se sei riuscito a recuperarlo.
Ho recuperato. Sì.
Mi sento di dire, come ormai da diverse settimane, ahimè, alcuni casi interessanti sì, ma anche una grande stanca per il resto del tempo.
Sì, ma infatti c'è stata un'accurata selezione e poi seguiteci fino alla fine perché comunque ci sarà una bonus track esterna a chi l'ha visto.
Sì, perché lunedì era Pasquetta, non ci siamo come si dice, sentiti con Luca e quindi ci meritiamo il nostro oracolo settimanale che io se lo salto poi mi sballa tutto il metabolismo, il sistema linfatico, diventa tutto un casino.
Ma non solo, c'è anche una bonus track di True Crime.
Scusa, ne avevo pensavo poi ti riferissi a ok.
No, c'è anche una bonus track di True Crime, quindi
va bene. Allora noi andiamo velocemente in pubblicità, torniamo subito dopo e partiamo dritti sparati con Salutava Sempre. Questa era Girl in Red con Too Much. E io, scusate, ma stavo nel frattempo ascoltando una cosa che è uscita di Big Mama con Mischeta e la Nigna, che si chiama Ecstasy, che è una bomba a mano e che programmeremo al più presto. Ma noi, 18.45, qui su Radio Parma 102.104, le frequenze FM, giovedì 4 aprile, apriamo ufficialmente il tendone rosso, quello un po' tipo teatro, no? Molto drammatico, di Salutava Sempre.
Sì, partiamo da un caso che ha un sapore internazionale, perché chi l'ha visto ha raccolto l'appello, sì, niente po' di meno che dell'Interpol, che ha diramato un'allerta a tutti i paesi europei. La scomparsa,
come non vedeva,
volta,
in redazione c'hanno talmente due
vabbè, hanno stappato le bottiglie, ragazzi, cioè.
Non ce la poteva. Ah, c'è una cosa nuova, arriva da lontani, non importa, facciamolo, ok.
Sì, cioè, dovevate vedere il viso della Sciarelli,
sì,
quando
sì,
ha detto
sì,
la parola Interpol. Cioè.
È come quando tuo nipote va a studiare all'estero, mio nipote
l'hanno
ad Harvard, l'hanno preso ad Harvard, ok.
Questa volta ad essere scomparsa è una bambina serba di 2 anni,
sì,
Danka. Che è scomparsa a Bor il 26 marzo, mentre era con la mamma. La mamma si era recata in questa casa, insomma, di proprietà della famiglia, e sembra veramente la storia di un film di quelli di Lifetime che vengono mandati in onda il pomeriggio. È bastato un momento di distrazione della madre e la bimba era scomparsa. Tra l'altro, avendo solo 2 anni, è anche difficile ipotizzare che si sia allontanata da sola.
È proprio piccina, sì.
Da lì sono scattate le ricerche ed è partito quello che ormai è conosciuto come Amber Alert. Che cos'è? È la programmazione di appelli e segnalazioni dai cartelli delle autostrade, ai programmi televisivi, ai giornali e quant'altro. Visto che la bambina non si è più trovata e che poi da Bor era anche molto semplice poi il raggiungimento di altre città, è partito anche l'allarme da parte dell'Interpol e sembrava esserci stato un avvistamento a Vienna, perché un cittadino serbo ha riconosciuto, a detta sua, le fattezze di Danka, insomma, in questa bambina che era a Vienna in compagnia di 2 donne, ha filmato la scena, ha allertato la polizia, ma quando gli agenti sono arrivati, le 2 donne e la bambina si erano già allontanate.
Sì, poi abbiamo...
Da lì, insomma, poi.
No, è sì, che abbiamo delle immagini, cioè sarò io che con i bambini non ho tutta sta fisionomia, però poi sono immagini tutte pixelate, molto difficile anche stabilire se effettivamente era quella bambina oppure no.
E credo che con i bambini così piccoli sia veramente ancora più facile cadere in inganno, perché comunque sono molto più semplici le somiglianze, anche comunque il fatto dei codini, eccetera.
Esatto, insomma, la bambina col codino come Danka, ci saranno 8-7 milioni di bambine col codino come Danka, però chi l'ha visto ha fatto la sua parte, e quindi insomma le immagini sono state divulgate anche qui in Italia in un programma, in un orario e con un audience molto vasto. E fun fact mica tanto, però l'Amber Alert, io l'ho scoperto che cosa fosse e come nasce da un podcast che adesso non ricordo, ma si chiama così per via di una bambina che era stata rapita in Texas, per chi non lo sapesse. Proprio nasce da, adesso poi è sinonimo di rapimento bambini in senso lato, e quindi poi si lancia questo Amber Alert, ma la prima fu proprio la piccola Amber Hagerman, che è stata appunto rapita mentre era sulla sua bicicletta a Darlington in Texas. Quindi è per questo, io almeno c'è stato un lungo periodo in cui mi chiedevo, ma perché si chiama, pensavo che fosse per il colore, cioè ovvero allarme ambra inteso come il colore, che magari aveva un qualche significato, invece è il nome purtroppo della bambina che era stata rapita. Quindi chi l'ha visto si apre con Interpol, una molto internazionale, Federica Sciarelli, che si pregia di collaborare con loro, e noi ci ascoltiamo la nuova di Shakira, anche se hai sentito le sue affermazioni su Barbie?
Sì, sì.
Non ci è piaciuta molto?
No. No, no.
Noi eravamo team Shakira da una vita, specialmente dopo tutta la faccenda di Piqué, ma dopo questa affermazione.
Ma possiamo anche dire che, tra l'altro, in uno dei pezzi dell'album che è appena uscito, lei dichiara: questa è l'ultima volta che parlo di te, riferendosi a Piqué, dopo che hai fatto 14 singoli, tra l'altro parlando della sua
direi che hai esaurito.
Ma non solo, conclude questo singolo in cui dice: l'ultima volta che parlo di te, dicendo sempre all'interno di questo pezzo, ma tanto so che un giorno tu busserai alla mia porta e io ti aprirò.
No, Shakira. Ma questa è la BC, non abbiamo, cioè, fine. Boh, Shakira come simbolo di donna emancipata, intraprendente, imprenditrice, cancellata, niente, mamme, non si fa più ascoltare Shakira alle bambine, ok? Adesso d'ora in poi basta, scherzo ovviamente. E non so, non ti fa venire fame a te sentire parlare di punteria? Io continuo,
sì, perché non mi vengono in mente le mire, vengono proprio le puntine di carne. È molto barbecue.
Sì, io sento sempre profumo di cibo quando sento punteria, ma abbiamo stabilito che non è quello, e quindi niente, parliamo invece di true crime e di cronaca qui a Salutava Sempre con Luca. Ciao Luca di nuovo, eccolo. Eccolo. Ah, scusa che ti alzo un po'. E dopo la nostra liaison con l'Interpol, dove andiamo? Dove si sono diretti con la redazione di Clarice?
Veniamo qui a Milano in zona Brera, quindi uno dei quartieri più rinomati di Milano. Questa volta a sparire è Gianfranco Bonzi, che è un uomo scomparso il 23 marzo, e in questo caso, a detta di uno dei suoi più cari amici che è stato intervistato da Raffaella Griggi, il motivo all'origine della scomparsa sarebbe una truffa amorosa che Franco avrebbe subito tramite Facebook. Lui infatti, dopo il trauma dovuto alla separazione dalla moglie, quale appassionato di musica jazz, si sarebbe imbattuto in questa donna che sui social utilizzava il nome di una jazzista conosciuta nell'ambiente, sarebbe in realtà incappato in una truffa, perché questa fantomatica donna, ammesso che di donna si parli,
tratti, certo,
ha iniziato a chiedergli l'invio di somme di denaro via via sempre più ingenti, e quindi l'amico intervistato sospetta che all'origine della scomparsa di Gianfranco ci possa essere o la volontà di raggiungere chi l'ha truffato, o addirittura il voler sparire per la vergogna di essere caduto vittima di questa truffa, anche perché gli ultimi post che Gianfranco ha lasciato prima di allontanarsi alludevano proprio ad una delusione amorosa.
Mannaggia,
quindi pare
proprio
che questa truffa romantica, come ormai abbiamo ribattezzato questi casi, sia alla base della scomparsa di Bonzi.
Sì, allora, per quanto sì, a parte questo signore molto ben voluto, molto mi è sembrato, no, un conosciuto lì nel suo quartiere, la persona che parlava era un suo amico, un suo parente?
Sì. Un amico, uno dei suoi più cari amici, sì.
Allora, secondo me questi servizi, per quanto non mi entusiasmino, dico la verità, però sono importanti, perché più persone, perché appunto chi l'ha visto è comunque un programma molto nazional popolare, no? Visto da tutte le età e tutte le demografiche, di modo che almeno si inorecchino, cioè che quando iniziano queste liaison, queste relazioni non epistolari ma epistolari digitali, chiamiamole, e sì, ci sono tutta una serie appunto di red flag che sono proprio classiche, cioè dal non riuscire mai a fare una videochiamata vera e propria a esatto, la richiesta di soldi, eccetera. E l'altra cosa che ci tengo, che secondo me bisognerebbe dire e ridire, è che non c'è nessun imbarazzo, cioè secondo me quando ci innamoriamo siamo tutti scemi, cioè poi se ti va bene ti innamori della persona giusta o comunque normale o vagamente disagiata che ti vuole bene, non ti imbroglia, e allora la fiducia che tu riponi è ben riposta, ma tendenzialmente non dovrebbe esserci imbarazzo, perché ripeto, io credo di aver fatto le cose, cioè, non ho mai dato soldi perché non ne ho mai avuti, ecco. Però
avessimo avuto la disponibilità sarebbero partiti pure quelli,
ma chi lo sa. Adesso ve ne dico una che sono andata ai primi tempi dell'internet, quindi parliamo di io che dovevo andare a scoprire un po', cioè in realtà per fortuna dovevo dall'Italia andare in Inghilterra per andare a vedere le università, che poi ne avrei scelta una da frequentare, no? Però era 2001 e io mi scrivevo su MySpace, Yahoo Chat, che ne so, con sto tizio che a malapena potevo scrivergli sul cellulare, perché non c'era ancora il roaming, mica roaming, era tutta una roba molto fumosa la comunicazione. E io, ma secondo me ve l'ho già raccontato, cioè ho passato una notte a Victoria Station mettendomi in un pericolo allucinante da sola, una ragazza giovane così, perché lui mi aveva dato appuntamento lì quando palesemente mi stava perculando e lì era, tra virgolette, uno scherzo crudele. E io ho aspettato una notte lì convinta che prima o poi sarebbe arrivato, perdendo tipo l'ultimo autobus, l'ultima metro, quello che era, nella speranza di incontrarlo, perché ero da sola, ero andata da sola a fare questo viaggio in perlustrazione e ho detto magari questo qua mi fa da guida, mi accompagna, no? Mi racconta, cioè quindi non c'è io credo che è quello importante, che non bisogna mai vergognarsi delle cose che si fanno, tra virgolette, lì non era amore, però per il dating, per l'amore, perché siamo tutti scemi quando ci troviamo in quelle situazioni lì. Dunque, noi abbiamo raggiunto le 19, che vuol dire che abbiamo il nostro segnale orario come sempre. Torniamo subito dopo e continuiamo a parlare di cronaca, di true crime, con Luca, con me, con la musica di Radio Parma. Rimanete con noi veramente fra qualche minuto. Rimane lì, Luca.
A dopo, sì.
T5. Che bimba la nuova di Hozier, ti piace?
Sì, sì, tra l'altro l'avete passata anche qualche puntata fa. Effettivamente, cioè da Take Me to Church è tutt'altro mondo, sta proprio esplorando.
Sì, ma se avete voglia e vi interessa e andate ad ascoltare le cose che ha fatto anche dopo Take Me to Church, cioè lui è un musicista veramente a 545, che non esiste, gradi, sì, che davvero sa fare veramente tutto. Poi giustamente esplora, fa briga, ogni tanto gli fa comodo avere la hit che va in trend, così paga anche lui il mutuo, però davvero fa un sacco di cose di varia tipologia. 19:13, Radio Parma 102.104, frequenza FM, ma mi raccomando scaricate la nostra app dai vostri smartphone, così è più agile ascoltarci in streaming. Giovedì, niente, c'ho il raspino, scusate. Giovedì 4 aprile, io sono la vostra vitridente di fiducia, con me il mio fedele scudiero Luca Semerero, che questa settimana tra l'altro deve recuperare da molti punti di vista, perché lunedì non ci siamo stati, ieri hai giocato con i miei sentimenti, oggi ci sei, domani chi lo sa. Lo sai che io sono fragile da questo punto di vista, i cambiamenti mi destabilizzano, però scherzo, ti voglio bene lo stesso. Intanto te la butto lì ogni volta come una stronza.
Ma infatti, cioè, abbiamo in previsione in realtà diverso tempo insieme nei prossimi giorni.
È vero.
Voi non lo sapete, ma stasera registreremo una puntata speciale e sabato registriamo il nuovo mini sed.
Infatti. Però, no, e soprattutto martedì scorso, cioè l'altro ieri, è uscita la seconda del mini sed, che è il fratello piccolo, intellettuale e pettegolo di Segreteria dell'Astro Disagio. Però, allora, voglio farvi un regalo ai fedelissimi, che capiranno, chi ci ascolta, scusate, random, così passando in macchina con l'auto non capirà e vi chiedo scusa, però un secondo perché è troppo bello. Ci arriva nella chat di WhatsApp con Laura Scaini, che è la mia socia della segreteria della sua disagio, questo messaggio. Cioè ci anticipa che per Pasqua sarebbe andata a Codroipo, sua terra natale, dove è andata a trovare un tesoretto, e ci manda una foto del club, le regole del club di polizia. FDN cos'era? Ti ricordi? C'è un foglio così, FDN. Cioè praticamente lei da piccola le piaceva...
Credo che verrà spiegato nella puntata che uscirà martedì.
Lei amava questo bambino che era fissato con la polizia, quindi anche lei aveva finto o assimilato questo amore per la polizia.
Il corpo di polizia dei bambini, esatto. Con delle regole rigidissime,
con delle regole
di una caserma, peraltro.
E ci ha mandato proprio la foto del foglio originale di questo codice, no? Delle regole. Sì. Ma poi ci anticipa che ci dice che ha trovato appunto un tesoretto di robe che lei ha scritto in sua età, credo infanzia, preadolescenza più o meno.
Sì, più o meno le età sono quelle.
Come era stato per la puntata incredibile in cui lei aveva attraversato la sua fase di scrittrice di horror.
Esatto, ragazzi, cioè lo storytelling della Scaini è notevole già a quell'età.
E quindi io infatti quasi quasi farei scegliere la community online, perché ci arriva questo messaggio oggi. Potete scegliere tra Laura a 10 anni, storia di criminalità sventata da Laura stessa. Io sto già male. Laura a 12 anni, storia di orfanelli. Laura a 14 anni, storia di criminalità minorile e avversità nei confronti della psichiatria.
Io su questa sto puntando tutto.
Qua c'è del ma Luca, è troppo difficile io fare scegliere alla gente.
È solo una scelta di ordine. Poi
sì, certo, chiaro. Laura a 14 anni, filosofia e problemi di fede, perché stava esplorando dei temi importanti. Esatto. Laura, 14 anni, droga e vampiri vegetariani.
Era la fase in cui guardava Lucignolo.
Secondo me era la fase in cui c'era Twilight, tipo, e si era posta però il problema etico del vampiro che non mangia, non beve sangue.
Prima dei tempi. Vedi?
Laura, 15 anni, storia di amore orfani, perché è sempre tutto un fil rouge. Laura, 15 anni, adolescenti reietti e body shaming a pallettoni, perché è inutile che ci prendiamo in giro. Era il 2000, sono, cosa sarà stato 2000? Dunque, lei che aveva 15 anni, erano i 2000, per intenderci, in avanti.
Sì.
E quindi, raga, il body shaming non era ancora stato inventato come termine proprio, quindi...
No, ragazzi, cioè...
Non oso immaginare.
Si subiva e basta. Si,
bravo. Cioè, noi perlomeno io, te e Laura lo subivamo, poi chi lo faceva
sì,
quindi...
Sì.
E chiudo, scusate questa parentesi, perché chi ci segue su tutte le nostre, i nostri outlet creativi, che siano i podcast, Instagram, meritava questo regalo. Adesso possiamo proseguire con Salutava Sempre. Prego.
Saltiamo la parentesi di Ischia, sappiate solo che c'è stata anche questa settimana.
Io ho proprio cambiato canale, Luca. Ufficiale, ve lo dico, perché
e basta.
Non c'è nemmeno andato Penelope. Penelope, è andato un altro Penelope, è andato un altro avvocato,
sì.
Giusto? Cioè, perché hanno detto basta.
Sì, ci siamo semplicemente spostati dal marito alla sorella. Però.
Mamma mia, ok.
Niente di nuovo, passiamo invece al caso di Rosa Tirotta.
Anzi, scusa Luca, poi ti faccio parlare di Rosa Tirotta. Sì. Il vero mistero è capire perché
si stanno fissando.
Si sono incagliati, o meglio... Con tanti casi negli anni sono tornati, hanno rinvitato ospiti, familiari, e mi sta benissimo. Qua abbiamo tenuto il conto di quante settimane, tutte le settimane di fila?
Credo che siamo arrivati almeno a 5 di fila.
Io dico 6, credo 6.
O 5 o 6, sì.
È inaudito, Anche il popolo dell'internet, di Twitter, è insorto. Non sono l'unica, non siamo gli unici. È inspiegabile sto fatto. Vai con Rosa Tirotta, scusate.
Rosa Tirotta, invece, questa volta parliamo di un cold case, perché è un caso che ormai ha 12 anni.
Ok.
Rosa Tirotta ha avuto un'infanzia molto difficile, perché a soli 18 mesi ha subito un incidente con un braciere che le ha causato dei danni al viso, che le ha portato a subire una serie di interventi anche negli Stati Uniti, dove l'ha portata uno dei suoi zii per 8 mesi, proprio per garantirle le cure mediche più all'avanguardia per i tempi. E quindi di conseguenza, insomma, una donna che è cresciuta insieme al suo trauma, perché avendolo subito così piccola inevitabilmente ha dovuto farci conti da subito. E parliamo di una donna anche estremamente religiosa, e questo è un elemento molto importante, perché lei già prima della sua scomparsa aveva l'abitudine di frequentare tutte le chiese della zona in cui abitava, e non solo. Il suo progetto prima della scomparsa era quello di recarsi in pellegrinaggio, insomma, a San Giovanni Rotondo, per poi rientrare a Firenze. Secondo le informazioni che però negli anni sono state raccolte, dopo la partenza lei a San Giovanni Rotondo non ci è mai arrivata.
E
la sorella, che era ospite in studio da Federica Sciarelli insieme ad un altro dei loro fratelli, ha detto che negli anni ha scritto a diversi conventi, a diversi vescovi della Puglia e della Calabria, e se alcuni hanno risposto dicendo che Rosa non è mai stata loro ospite, ci sono state anche delle istituzioni che invece non hanno neanche mai risposto. E qui abbiamo assistito anche ad una Sciarelli piuttosto piccata, che ha giustamente sottolineato come anche semplicemente rispondere un no
per educazione
può essere importante. Esatto. Perché si è parlato di questo caso, però? Perché qua c'è stata la parentesi mystery. Si è parlato di un rosario.
Ok, sì, il mio cervello ha cliccato e mi è venuta in mente l'immagine di questi, di questi due rosari, no? E che si toccano,
sì. Perché? Perché la sorella
più che mystery
Rosa...
è la parentesi poltergeist, tipo.
Sì, infatti. La sorella di Rosa ha raccontato che lei era molto devota alla beata Nanna Tuzza Evolo, che avrete perlomeno sentito nominare, sono stati attribuiti anche miracoli e quant'altro. È stato uno dei casi in cui peraltro la chiesa invece ha dato il suo benestare, ha riconosciuto le qualità insomma mistiche di questa donna,
a differenza della Gisella, vorrei ricordare.
Esattamente. E non è un riferimento che sto facendo a caso.
Ah,
lì. E qual è il mistero del rosario? Ecco, la Maria, la sorella di Rosa, che era presente in studio, sostiene che il nodo che tiene unita questa collana di perle, questo rosario, si sposti e, avendolo fotografato, dice che nella foto si può intravedere il profilo di un volto. Adesso le immagini andate in onda, quindi la potete recuperare tranquillamente su Replay. Ve lo sto raccontando perché qui abbiamo avuto una Federica Sciarelli che ha detto, senza girarci intorno: Maria, vabbè, cioè adesso noi stiamo parlando chiaramente del caso di tua sorella, poi per il resto lo sai che io sono scettica, dovete infatti pregare anche per me, perché lo sapete che io a queste cose non credo.
Un applauso, Federica. Un applauso, donna di raziocinio e scienza, la Federica Sciarelli, come noi. Grazie, Fede, grazie. Sì, è una suggestione, è come quelle robe che giustamente... Allora, io non tolgo niente a nessuno, nel senso che se è una cosa da conforto, da... come possiamo dire... Cioè, anch'io vedo il viso della panda a volte nelle macchie di unto delle mie magliette, perché la amo profondamente e quindi... E quindi sono indotta a vedere questa cosa. Se da appunto reca conforto per le persone scomparse, sì, è un momento di spiritualità, a me sta benissimo. Poi c'è il problema di quando le persone come Gisella e altre come lei monetizzano, truffano, fanno e brigano sfruttando questo immaginario che dovrebbe essere invece di fede e spirituale. Dopodiché, se ci avete visto un viso, bene, la Creda, la nostra redazione di Torino, dice: ma qualcuno l'ha visto il viso? Perché io non l'ho visto. È una suggestione, io credo. Sì. È una suggestione, sì, che sì. Giusta, la linea sottile tra la libertà di una persona di interpretarla come vuole e noi di dire: io è un riflesso della macchina fotografica, del flash. Sempre che non si truffi la gente, ecco, quella è la linea di demarcazione, secondo me.
Esatto. E sì, allora, sul caso di Rosa abbiamo finito. Vi anticipo che il prossimo caso, invece, torniamo a parlare del mondo online, perché parleremo di Valeria Pandolfo e di quest'uomo estremamente inquietante.
Che mamma mia, Marcus. Mamma mia, Gesù Maria, davvero, in questo caso. Lì davvero, lì davvero un esorcista ci vuole. Un esorcista. Il nostro secondo throwback di oggi sono gli Inhaler, che m'ero dimenticata. Ma poi, se ci fate caso, il cantante è il figlio di Bono e si sente. Ci dovete fare caso, sì. Però poi, se ti ci sintonizzi con l'orecchio, lo senti alcune tonalità della voce paterna. 19:30, e volevo dire che non avevo capito che la nostra Ila ci stava, non me lo ricordo mica, non ce la posso fare, della redazione di Porto in Orvie è in provincia di Parma, però quello me lo ricordo,
sì, infatti,
che ho sempre pensato fosse in provincia di Reggio, invece no, ma è oltre che disagiata anche masochista, perché si stava facendo popò.
Allora, ce l'ha scritto, ma io non me la sento di pronunciarlo, è complicato.
Aspetta.
Pieveotto Vilelzibello.
Sì, vabbè. Già non mi ricordo neanche cosa ho mangiato ieri, Ila, perdonami. Però stava anche vogando. Abbiamo una diapositiva dell'Ila che voga.
Pieve Ottoville, aveva scritto male perché sta vogando, ragazzi.
È giusto, quindi. A differenza nostra, che io sono qua che mangio il Kit Kat, bevo il caffettino, lei voga. e ascolta noi, perché oltre che disagiata appunto è anche masochista, quindi è brava. Però tu che fai fitness, tu come sei messo? Ho già fatto yoga oggi?
Sì, sì, fatto stamattina.
Inner disagio, potreste alzare una mano chi come me? Vabbè, no, non è vero, io oggi mi sono fatta i miei soliti 4-5 km a piedi con i cani, però di camminata.
Ma guarda che fa anche quello.
Sì, sì, infatti, insomma, devo ricordarmi che basta anche quello effettivamente. Ma veniamo a un caso da brividi. Gente, sì. Questo non è per persone sensibili proprio, tutto il caso, perché si passa dallo stalking allo sfruttamento, che non c'è più la, la circuizione di circonvenzione di incapaci, però perché non c'è più, signor Luca giurista?
E allora, perché in realtà oggi abbiamo altri reati.
Cioè,
che,
è inglobata,
insomma, possono...
in altri,
sì,
reati.
Esatto, è inglobata in altri reati. Quindi
perché questa proprio, forse perché è un po' offensiva nei confronti delle vittime, la circonvenzione di incapaci, sì, lo è.
Sì,
incapaci,
sì,
non è una bella, sì, parola. Sì,
ma
sì,
comunque non è semplicissima da provare.
No,
quindi
certo.
È chiaro che ci si appiglia ad altri reati perché fanno riferimento a comportamenti,
giusto,
che sono più evidenti.
Giusto.
Ecco.
Quindi in realtà è stata una mossa incredibilmente progressista da parte nostra eliminare questa...
Allora, cioè, ricordiamoci sempre che i nostri codici civile, codice penale risalgono all'epoca fascista, quindi vanno periodicamente aggiornati,
certo,
chiaramente per essere adattati ai tempi, quindi sì,
bene,
assolutamente una mossa progressista.
Lui, scusate, il protagonista, no, perché giustamente la protagonista è la signora Valeria, che finalmente sta avendo giustizia per tutta una serie di questioni. Il villain di questo caso è anche lui uscito dalla penna, potrebbe essere uscito dalla penna davvero di Stephen King o di qualcuno così. È al pari per me di...
sì, è in coppia con Restivo per quanto mi riguarda,
cioè,
sì,
proprio
sì.
Sono i due che nei miei incubi, quando mangio pesante prima di andare a letto, se faccio un incubo, ecco, compaiono. Fortuna no, non compaiono loro, però potrebbero tranquillamente essere, sì,
un po' come Jason versus Freddy.
Sì, sì, siamo a quei livelli lì di orrore proprio, e non me ne pento di averlo detto. Vai Luca, raccontaci.
Marina Borrometti è tornata ad occuparsi di questo caso perché in studio c'era la mamma di Valeria, Mirella, insieme all'altra sua figlia, quindi la sorella di Valeria. Perché Marina Borrometti è tornata ad occuparsi di questo caso? Perché Mirella è stata vittima di stalking, quindi non solo ha dovuto subire il trauma della morte di sua figlia in circostanze che ancora ad oggi non sono state chiarite, e ci torniamo, ma è stata anche vittima di stalking da parte di questa fantomatica Jessica, che l'ha tormentata con messaggi offensivi online. Mirella ha motivi estremamente fondati di pensare che dietro lo pseudonimo di Jessica in realtà si nasconda lo stesso Marcus. Perché? Innanzitutto Jessica ha la stessa modalità di scrittura di Marcus. Adesso Marcus, se ce l'avete presente, vi ricorderete che non ha una grandissima proprietà di linguaggio della lingua italiana, quindi ci si ricorda come parla e come scrive, è inevitabile.
Inevitabile. Ma scusa Luca, farei un'altra piccola per chi non conoscesse il caso. È un caso un po' appunto anche lì fumoso, nel senso che si svolge tutto in un sottobosco dell'internet, che io per esempio non ero neanche, cioè non so come dire, di cui non ero neanche al corrente dell'esistenza.
Una serie di gruppi WhatsApp,
esatto,
e Telegram all'interno di questo caso, c'è il canale YouTube di questo Marcus.
È una roba che tra l'altro la cosa secondo me agghiacciante è che non è questo Marcus un mastermind dell'hacking, capito,
no,
del sì, del troll.
Immaginatevi il content creator.
No,
ecco,
è roba,
no,
di una grezzaggine, anche come è stata proprio fatta, che
sì,
è palese,
sì,
che sia stato lui, ed è palese che ci fosse tutto questo come possiamo definirlo, lui ha portato, cioè la figlia della signora Mirella è andata a vivere a casa con lui, da lì si sono innescati tutta una serie di comportamenti e meccanismi.
Parliamo di una donna 41enne con,
ma con
evidenti, insomma, problemi e difficoltà,
esatto,
che quindi è caduta nella trappola di quest'uomo, al punto che lei comunque in realtà, quando si rapportava con la madre, diceva che quest'uomo la trattava bene come una regina, quindi
sì,
non era assolutamente in grado di distinguere una relazione sana da una relazione estremamente abusante come quella in cui l'aveva condotta Marcus.
E Luca,
ricorderete del caso per quel video tremendo del "mi piace la zucchina" che ieri hanno ritrasmesso, che è forse l'apice della manipolazione di quest'uomo nei confronti di Valeria, ecco.
No, è proprio quell'angolo di umanità che io a cui preferisco non pensare proprio che esiste, e non tanto Valeria o la signora Mirella, proprio lo sfruttamento di queste persone, cioè quando l'internet, che dovrebbe essere appunto un luogo di conoscenza, risorse eccetera, diventa un luogo di incubo. E Luca è stato molto blando quando ha detto che è stata offesa online la signora Mirella, perché le hanno fatto proprio cioè pubblicato foto di lei con annunci di incontri, pubblicato il suo numero di telefono, quindi lei è stata bombardata di richieste, cioè è stato fatto una roba, cioè davvero rovinata la vita, ecco, non pensate a qualche post
come
infelice.
Se non sia bastato il lutto della
figlia.
Di sua figlia,
esatto, tra l'altro
è nato tutto da lì, perché Valeria comunque è morta in circostanze veramente misteriose,
a dir poco.
È stata trasmessa anche la telefonata che Marcus ha fatto al 118, che anche quella è veramente emblematica. E come se non bastasse, perché poi ci sono una serie di allineamenti dei pianeti per cui tutto deve capitare all'interno della stessa storia, quando è stata fatta l'autopsia sul corpo di Valeria si è individuata come causa della morte un'aritmia cardiaca maligna, ma guarda caso in questa autopsia non c'è l'orario del decesso, che è una cosa invece fondamentale, basilare, ed è un errore veramente assurdo. Quindi pure quello ci dovevamo aggiungere.
Sì,
no,
sono quelle
storia,
persone,
no?
Purtroppo dalla società invisibili, non calcolate, che anche quando si parla di giustizia nei loro confronti è molto difficile avere una cura particolare. Per fortuna che però la signora Mirella invece ha deciso di andare avanti, di incazzarsi, di continuare.
Anche perché l'assurdità poi non è finita qui, e non si è manifestata solo con lo stalking. Addirittura, quando Valeria è venuta a mancare, le foto di Valeria post mortem sono circolate su un gruppo WhatsApp su iniziativa dello stesso Marcus, che si è difeso dicendo che questa era la volontà di Valeria. Cioè, capite l'assurdità, no?
Siamo proprio nel range della follia pura, sì, ufficialmente.
E lui stesso, in una chat con un'altra persona, rivendicava e si autoaccusava di aver ucciso lui, Valeria, utilizzando del veleno per i topi. E questa persona è ancora libera.
L'ho detto che
Valeria
fa...
Borrometti, che la... intervistato
mamma
ieri,
mia,
a che cosa è andata incontro,
mamma mia, cioè. Mamma mia, tra l'altro quella famosa intervista di fronte a casa di lui era sempre lei, vero? Non so, cioè, lei che sta seguendo questo caso sempre, sì. Io devo mettere un attimo la pubblicità, ma poi torniamo, perché secondo me ci sono altre cose da dire su questo.
Allora, non su questo caso, ma torniamo a parlare del caso di Alberto Scagni.
Oh signore. Ok, stasera un po' tesa, ve lo dico, perché sono tutte robe un po' difficili. Torniamo subito. Stasera, proprio come si suol dire, quando, com'è che è, il danno e la beffa, potrebbe essere il sottotitolo, no, della puntata di Chi l'ha visto. Tra l'altro, aggiornamento in tempo reale dal nostro inner disagio mi è arrivato, non so se l'hanno mandato anche a te. Ah, ma ci sei anche tu nell'inner disagio, che cosa sta dicendo?
Sì, e... c'è stato un aggiornamento sulla piccola Danca.
Ahimè,
esatto.
Ahimè. È confermata sta cosa terribile?
Allora, è passata sui social di chi l'ha visto, quindi credo proprio sia verificata. Il premier serbo ha comunicato che la piccola Danka purtroppo è stata uccisa. Sono stati arrestati i due sospetti che avrebbero confessato e stanno conducendo la polizia dove si trova il cadavere della bambina.
Ma quindi è stato proprio un rapimento a scopo, cioè è andato storto o presa e non si sa ancora?
Non si sa, non si sa.
Ah, santo cielo. A noi ci dispiace darvi questi aggiornamenti, ma è questo lo spazio degli aggiornamenti di cronaca e quindi ve li diamo in tempo reale. Vi ricordate di Alberto Scagni? Ma soprattutto io direi in questo caso, vi ricordate? Si può contattarli, mandargli andarli a trovare, dargli un bacino, un abbraccio, stringergli la mano a sta famiglia? Allora, il caso di Alberto Scagni era quel caso di Genova in cui appunto genitori, marito e moglie hanno questi due figli, Alberto Scagni
e Alice.
E Alice. I genitori passano questa via crucis di non so quanto tempo nel tentativo di trovare delle cure per il figlio Alberto Scagni, che è palesemente un caso psichiatrico, ha bisogno di aiuto. E loro fanno di tutto, cioè contattano mari e monti, tutto quello che c'è di contattabile per avere un'assistenza, perché lui in un certo periodo comincia il degenero, come succede in questi casi, e tra porte della nonna date a fuoco, intervento dei pompieri, minacce di morte, stalking da parte del figlio che telefona per chiedere, un figlio adulto, adesso non mi ricordo quanti anni ha Alberto Scagni.
Credo che abbia
più di 30, comunque.
Sui 42 addirittura, okay, okay. Sui 40, Alberto, sì.
Già il caso in sé fa incazzare perché, nonostante la disperata richiesta di aiuto a tutte le forze dell'ordine, a tutto lo scibile umano da parte dei genitori, non vengono neanche presi in nota. Alberto Scagni va sotto casa della sorella e la uccide. Proprio questa è la storia, purtroppo non c'è molto altro da aggiungere. E quindi già lì tu dici, porcaccia la miseria zozza, come minimo. No? Dove sono le autorità, dov'è lo Stato, dove sono le risorse per cui noi tra l'altro paghiamo po' di tasse perché ci assistano anche in queste cose. I genitori, raga, io non so più cosa dire su di loro che non ho già detto. Se meravigliosi, sì. Come sì. Fanno, chi sono, che droghe prendono, non lo so, perché sono di una compostezza, di una dignità, di una intelligenza che non so neanche più come descriverle. Quindi perdono una figlia per mano del loro figlio, vengono gabbati da tutto quello che è il sistema, lo Stato, quello che li dovrebbe assistere e rappresentare. E il figlio quindi poi viene condannato
a 24 anni e 6 mesi e viene giudicato seminfermo di mente. Viene giudicato seminfermo di mente.
È un dato importante questo. Però, guarda un po', non viene...
non viene mandato in una struttura
adeguata,
adatta al ricovero di un paziente psichiatrico, perché di questo stiamo parlando, ma finisce in un carcere.
Quello di Genova.
Carcere. Sì, finisce in un carcere e...
cioè, un carcere normale, solo... come con tutti gli altri carcerati normali, cioè immaginate...
Sì, esatto, perché voi direte, vabbè, sarà stato messo in isolamento.
Ma no, in cella.
No, ragazzi, è in cella con un altro detenuto. E già dopo 2 settimane... dall'incarcerazione aveva subito un'aggressione da quello che all'epoca era il suo compagno di cella, perché la motivazione sarebbe stata che Alberto parlasse con una fotografia della sorella morta che gli era stata fatta avere dall'avvocato. Già su questo avrei da ridire, onestamente. Mi pare che alimentare questo tipo di psicosi non sia il caso, ma non è il mio mestiere, quindi...
No, è che era semplicemente palese oltre. Che questo deve... Se vogliamo riabilitare, questo doveva essere seguito, perché se ha fatto quello che ha fatto e c'è stato il degenero che c'è stato, era una persona che... con gravi problemi di salute mentale, che ok me lo arrestate, ok me lo condannate, però poi non è che potete buttarlo dentro a una struttura, a un carcere con in teoria persone, in teoria sempre, tra virgolette non psichiatriche, e lo, cioè, lo lanciate come un petardo nella mischia. E ovviamente si creano delle situazioni, degli attriti, ovviamente.
Sì, perché voi direte, vabbè, dopo questo primo tentativo di aggressione
poi l'avranno
spostato
tutelato
in isolamento a questo punto. Ma ragazzi, no!
No,
perché cos'è successo? Perché Paola Grauso ci ha raccontato che Alberto Scagni è stato letteralmente sequestrato per almeno 3 ore da 2 carcerati della stessa struttura ed è stato torturato e picchiato per almeno 3 ore, tanto da essere stato ridotto in coma.
Sì, lui è stato, questo non nel carcere di Genova, perché hanno fatto qualcosa, l'hanno spostato da quello di Genova
a Imperia.
L'ha spostato a Imperia. Tra l'altro, anzi scusa, quello di Sanremo credo che è...
Sì, che è specializzato in detenuti problematici, cioè proprio in mezzo,
proprio,
quindi, no?
Direi perfect. E con, allora io mi chiedo, insomma, al di là della cosa in sé, che uno non sa neanche, cioè io non riesco a non pensare a questa madre, questo padre, che già hanno una serie di questioni da risolversi interiori con il loro figlio, quello rimasto in vita che però gli ha tolto l'altra figlia, cioè immagina che adesso devono combattere perché il loro figlio, che gli ha ucciso l'altra figlia, abbia la giustizia anche lui che gli spetta come essere umano, perché se un detenuto è nelle mani appunto poi di una struttura, è comunque un essere umano che ha tutta una serie di diritti, quali per esempio non venire assalito, malmenato e ridotto in fin di vita, per esempio. È una storia impossibile quella di questa famiglia.
No, è come ti dicevo prima, cioè tutta questa cosa nella stessa storia, ma veramente.
È semplicemente troppo, raga, non si può commentare in altro modo. Si meriterebbero l'intervento di un capo di stato, qualcosa del genere, cioè qualcuno che dice: "Signori Scagni, adesso venite qua che vi diamo, non so, una medaglia al valore, qualcosa, ci occupiamo della vostra storia, perché non è possibile una sfiga del genere." Scusate se lo dico proprio...
No, è veramente troppo. E quello che a me ha colpito è, che mi fa aggiungere l'encomio sull'encomio, è che nonostante quello che sia successo, vedere una madre che comunque non gli ha voltato le spalle, uno si potrebbe anche aspettare che "hai ucciso tua sorella, io non ne voglio più sapere."
No, però
e
lei
invece abbiamo comunque una madre che lotta per quelli che sono i diritti comunque di suo figlio, perché comunque su Alberto Scagni possiamo dire la qualunque, ma è un suo diritto spendere il tempo di detenzione in una maniera sana,
decorosa, okay, dignitosa, insomma, sì, in cui magari abbia le cure che non gli hanno dato quando era fuori, tra l'altro, che chissà cosa sarebbe successo se gliele avessero date, per esempio. Che fatica, chiudiamo qua.
Chiudiamo la parte salutava sempre, poi vi do l'aggiornamento su Gisella, perché ieri era il 3 di aprile.
È vero.
Il bollettino di Trevignano.
Salutava sempre, anzi in realtà no, perché l'aggiornamento cronaca Gisella apparizioni.
Sì, abbiamo il premio riflettore.
Quindi no, riflettore. Infatti cosa dico? Perché c'ho pressia di sentire l'oracolo.
Lo so, ti vedo che fremi, lo so.
Però no,
premio riflettore.
Vai.
Premio riflettore per il coraggio di affrontare l'intervistato, non potevano andare a Marina Borrometi questa settimana,
mani basse,
ragazzi.
A mani basse, un applauso a Marina Borrometi, brava, brava e coraggiosa. Sì, premio sì, coraggio. Sì, sì.
Aggiornamento su Gisella. Ieri era il 3 di aprile, come sapete c'è sempre questo debriefing tra Gisella e la Madonna. Vi dico subito che a Trevignano, su questa collina, c'erano 30 persone. Questo era il gruppo di fedeli presenti.
Comincia a sparire la gente.
Ci siamo lasciati dicendo che il vescovo si era pronunciato contro la storia di Gisella, aveva quindi anche minacciato una presa di posizione forte come la scomunica e quant'altro. Sì. La notizia è che questi 30 fedeli per il rosario c'erano, ma Gisella non si è presentata.
Guarda, ci avrei scommesso i soldi che non ho, che sta donna non si sa perché. Coraggiosa, martire, il debriefing con la Madonna, però se il vescovo dice, se fosse stata una vera Giovanna d'Arco sarebbe andata lo stesso, perché se la Madonna doveva dirle due robe, cos'è, non ve, cioè a parità,
cioè dice la Madonna che non ci vai?
La gerarchia mi pare sia vescovo, Madonna, quindi comunque, capito, è il capo del capo, non è che, quindi insomma, direi che la dice lunga su Gisella questa sua assenza. E io spero che quegli ultimi 30 che si sono presentati abbiano capito, abbiano avuto il colpo di grazia per capire che non ne vale la pena e, se non, e la prossima volta non si presentino neanche loro, ecco.
Ma passerei ad una mistica vera questa volta.
Esatto, a differenza di questi falsi oracoli, ci vuole una che oracolo lo è veramente. E quindi un momento di raccoglimento, per favore.
E anche questa settimana vi dico che la Flavia mi è biblica, proprio per stare nell'ambito.
Un attimo. Congiungete le vostre mani, chiudete gli occhi. Prego.
L'oracolo questa settimana ci dice: torneranno gli Anunnaki.
E che cazzo sono Anunnaki, Luca?
Ho fatto le mie ricerche. Gli Anunnaki nella Bibbia sono questo gruppo di divinità celesti o degli inferi.
O? Cosa vuol dire o? Cioè saranno o celesti o degli inferi, come tutte e due?
È un gruppo di divinità, sono in sette, quindi alcune sono celesti, altre sono degli inferi.
Ok, sì, sono... Sì. Ok.
Torneranno gli Anunnaki. Tra l'altro vi cito anche uno degli utenti di X che gli ha risposto: io per ora ho visto solo gli Uramaki.
Idolo, idolissimo, grazie. Uno di noi non ci ha dato altre informazioni, né quando, né dove, né come. Era solo...
Sappiate che torneranno.
Io, se fossi in voi, farei il cambio stagionale delle gomme, perché torneranno gli Anunnaki.
Sì, insieme alle dee, alle ninfe, agli alieni arriveranno. Cioè, ci sarà un affollamento, ragazzi, sul nostro pianeta che non sappiamo dove metterli ormai.
Che già siamo in tanti, figuriamoci.
Siamo tanti, infatti.
Bene, io vi ringrazio, ti ringrazio, Luca, soprattutto perché, come sempre, hai portato la ciccia a Salutava Sempre e anche l'oracolo. E l'appuntamento è domani con Mani di Protagonismo, sempre dalle 18 alle 20. E con Luca c'era il mini sed martedì, ma poi lo ritroviamo lunedì con la rubrica del disagio, sempre qui dalle 18 alle 20. Ti lascio fare gli onori di casa.
Salutate sempre e buon disagio!
Buon disagio!